Gentili signore, egregi signori, buonasera. Nel 1996, nel pieno dell'acceso dibattito sui fondi in giacenza delle vittime del nazismo, le due Camere del Parlamento approvavano all'unanimità l'istituzione di una commissione di esperti. Alcuni giorni dopo, il Consiglio federale conferiva alla Commissione di esperti svizzera Seconda Guerra Mondiale il mandato di analizzare da un punto di vista storico e giuridico la problematica dei beni patrimoniali arrivati in Svizzera durante il nazismo, dandole anche il permesso di accedere agli archivi delle banche e delle aziende coinvolte nelle vicende della guerra. Dopo 5 anni di lavori, la pubblicazione di 2 rapporti intermedi e di 25 studi, come sapete la Commissione ha presentato il suo rapporto finale, raccolto nel volume La Svizzera, il nazionalsocialismo e la Seconda Guerra Mondiale, un tomo di circa 500 pagine pubblicato in tedesco, francese e inglese e in italiano presso l'editore Dadò di Locarno. Nei commenti dei giorni scorsi tutti hanno auspicato l'avvio di un dibattito sereno e costruttivo sul nostro passato. La Rete 2 della Radio Svizzera di lingua italiana ha accolto l'invito proponendovi il primo dibattito pubblico che si svolge nel nostro paese, un dibattito che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Università della Svizzera italiana che ci accoglie in questa nuova Aula Magna e in collaborazione anche con il Percento Culturale Migros Ticino. Vi presento dapprima i nostri ospiti con i quali mi intratterrò per circa un'ora. E poi daremo spazio alle vostre domande, osservazioni, testimonianze su di un passato ancora vicino che il nostro Paese ha deciso di affrontare ma che riguarda l'intera comunità internazionale. Do il benvenuto al Presidente della Commissione di Esperti, professor Jean-François Bergier, che qui all'Università presiede l'Istituto di Storia delle Alpi, ha alle spalle una lunga carriera accademica. Allievo del grande storico francese Fernand Braudel, è stato uno tra i primi a introdurre nella ricerca storica elvetica gli insegnamenti della storiografia francese, della scuola francese delle Annales, che hanno segnato le sue numerose pubblicazioni. Professor Berger, lei ha ricordato che avete svolto il vostro lavoro in condizioni difficili, spesso senza la serenità che avreste desiderato. Avete davvero potuto lavorare in modo indipendente?
Brigitte Schwarz ha dato 30 secondi per dare la risposta, dei quali secondi vorrei prima di tutto salutare tutti la numerosa assemblea qui e ringraziarvi per la vostra presenza che mi sembra un segno dell'importanza, del peso che si dà al nostro adesso compiuto lavoro. Sì, la risposta breve è sì, abbiamo lavoro indipendentemente malgrado tutte le pressioni, tutti i tentativi di prendere influenza sul nostro lavoro, ma siamo rimasti fedeli alla nostra indipendenza.
Saluto anche il consigliere nazionale Fulvio Pelli, reduce dalla sessione primaverile delle Camere federali. A livello internazionale, onorevole Pelli, sono molte le lodi per il lavoro svolto dalla Commissione. L'ex sottosegretario di Stato americano Stuart Eisenstadt ha espresso la sua soddisfazione, come avrete potuto vedere sui giornali, mentre a livello nazionale si avverte qualche resistenza, seppur tiepida. Ecco, secondo lei il Paese come sta reagendo in questo momento a questo rapporto Bergier?
Ma saluto anch'io questo pubblico molto importante. Io credo che si può dire che il Paese ha reagito come si poteva prevedere, intanto probabilmente senza possibilità di leggere il rapporto, per cui con scarse possibilità di prendere posizione in modo oggettivo. Per il resto, seguendo la linea seguita nel passato, chi aveva qualche pregiudizio sul lavoro della Commissione lo ha immediatamente criticato anche dopo la pubblicazione del rapporto. Chi invece credeva nell'opportunità di un chiarimento di questa fase della nostra storia è più prudente e attende un approfondimento.
È con noi questa sera anche il professor Mauro Cerutti, ticinese, ma la sua carriera l'ha fatta all'Università di Ginevra, dove insegna storia contemporanea. Le sue ricerche sono confluite nel libro che è divenuto ormai un classico, Fra Roma e Berna, la Svizzera italiana nel ventennio fascista, un volume pubblicato da Franco Angeli. Mauro Cerutti collabora alla monumentale edizione dei documenti diplomatici svizzeri, sta conducendo diverse ricerche. L'ultima riguarda l'intesa anticomunista fra le due guerre, poi c'è in cantiere anche un'altra ricerca sugli immigrati italiani in Svizzera, e le riflessioni di Cerutti ci hanno accompagnati ai nostri microfoni per tutti questi 5 anni. 5 anni, professor Cerutti, pieni di alti e bassi, vero?
Sì, effettivamente, buonasera a tutti. Ci sono stati appunto aspetti politici, momenti di grande intensità e parallelamente a queste intensità c'è stato uno scavo, un lavoro storico importante che si è continuato e che confluisce ora in questa importante sintesi del rapporto Berger.
Anche lo storico grigionese Sascha Zala dell'Università di Berna lavora ai documenti diplomatici svizzeri, autore di 2 libri in tedesco, Storia imbrigliata, la storiografia ufficiale e il suo malessere con la storia della neutralità, pubblicato dall'Archivio federale svizzero, e ancora un altro libro, l'ultimo, La storia sotto le forbici della censura politica, pubblicato da Oldenburg di Monaco di Baviera. Zala ha affrontato la storia della storiografia ufficiale. Ci vorrà tempo comunque, Zala, per smaltire tutta questa mole di lavoro che ci è letteralmente piombata addosso, vero?
Sì, buonasera anche da parte mia. In effetti 25 studi presentati alla Commissione e anche adesso al rapporto finale su una scrivania sono circa 1 metro. Io penso in realtà, al di là di questa prima fase di elaborazione politica, la storia impiegherà, gli storici anche accademici impiegheranno 20 anni probabilmente per digerire tutto quanto.
Grazie Zala, vedo che il tempo corre, ma prima di entrare nel vivo 2 parole sui contenuti del rapporto finale che pochi di voi avranno letto, che completa comunque il quadro delineato nelle analisi precedenti. Oltre al ruolo di imprese, banche e compagnie di assicurazioni, vengono evidenziate le relazioni molto intense economiche e finanziarie del nostro paese con la Germania nazista e con l'Italia fascista, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo alcuni accenni: la Svizzera in quegli anni fornì importanti prestazioni alle potenze dell'asse con i cosiddetti accordi di clearing, la vendita di divise in cambio di oro depredato dai tedeschi alle banche centrali dei paesi occupati, il transito di merci attraverso la rete ferroviaria elvetica e ancora le forniture di energia elettrica alla Germania, l'esportazione di materiale bellico, l'impiego di manodopera coatta nelle filiali tedesche di imprese svizzere. Transazioni che almeno in parte violarono il principio giuridico della neutralità. Però, come il professor Berger ha ricordato, il compito della commissione di esperti non era quello di scrivere una storia completa della Svizzera all'epoca del nazionalsocialismo, ma semplicemente di chiarire alcuni punti controversi e poco noti di quella storia. Punti controversi che sono riconducibili a 3 grandi capitoli. La politica di asilo, le relazioni economiche e finanziarie con l'estero, la questione delle restituzioni nel dopoguerra. Secondo la Commissione, in questi 3 grandi ambiti la Svizzera non ha assunto le proprie responsabilità. Rimaniamo dunque su questi 3 argomenti e per altri aspetti vi rimando alla lettura del libro che vi consiglio di leggere perché è una lettura molto appassionante seppur impegnativa. Professor Berger, avete preso dunque le distanze da 2 immagini stereotipate, da quella di un piccolo stato neutrale posto al centro dell'Europa, accerchiato dopo il 1940 dalle potenze dell'asse, che si è salvato grazie a questa forte volontà di difendersi, e anche dall'immagine di un paese di banchieri animati unicamente dal desiderio di trarre profitti dalla guerra. Quindi per arrivare più vicini alla realtà storica.
Sì, ma infatti è una questione di ottica. Non abbiamo pensato a queste due immagini contraddittorie e mitiche. Abbiamo cercato da trovare nelle fonti, fonti scritte e anche orali, la realtà che si situa evidentemente tra le due immagini rigide. E abbiamo soprattutto cercato da trovare tutti i fatti che sono capaci di dare qualche chiarezza su questo periodo difficile. Infatti il nostro rapporto è costituito da due parti, quelle 28 volumi, più di 12.000 pagine, che sono le fonti, insomma, che sono i fatti, che tutto quello che abbiamo trovato è enorme, ma riflette la massa enorme dei documenti che abbiamo potuto sfruttare. E questo è destinato ai specialisti. E poi c'è questo piccolo libro in comparison di 500 pagine, scritto per voi, per il pubblico più grande, che tratta di sistemare un po', di ordinare e di raccontare questa storia.
Quindi un libro comunque molto voluminoso, professor Berger. Ecco, il libro esordisce con queste parole, con parole severe. Lo sguardo a ritroso sull'epoca del nazismo e sulla Seconda Guerra Mondiale resterà sempre problematico. Nella memoria culturale sotto la catastrofe dell'Olocausto non si può scrivere la parola fine. Ecco, professor Cerutti, si è cercato in questo lavoro fin dall'inizio di mettere in relazione due contesti di ricerca, quello dell'Olocausto e quello della Seconda Guerra Mondiale, e questo è un dato, un aspetto interessante, vero?
Sì, effettivamente è un dato fondamentale che nella prospettiva di tutti gli storici, non solo svizzeri, fino ad alcuni anni fa, la visione nella visione globale sulla Seconda Guerra Mondiale, l'aspetto Olocausto era secondario, anzi marginale. È riapparso e riemerso come elemento importante, più importante anzi, negli ultimi anni, negli anni 60-70, processo Eichmann, eccetera. Quindi c'è stata tutta una rivalutazione da parte degli storici su questo elemento, che è un elemento determinante quando si vuole analizzare la Seconda Guerra Mondiale e la politica di sterminio messa in pratica dal Terzo Reich. Quindi era ovvio, era evidente che anche la Commissione dovesse occuparsi in modo centrale di questo aspetto.
Quindi è un aspetto sul quale non si finirà mai di discutere. La nostra politica di asilo fu molto restrittiva, ricordo i due momenti cruciali, la stampigliatura dell'Ailunga sui passaporti degli ebrei tedeschi nel 1938, poi la chiusura delle frontiere nel 1942. Professor Berger, il rapporto prova che non sarebbe stato necessario arrivare a tanto perché la barca non era piena.
È vero, è la nostra conclusione assai evidente che c'era la possibilità di accettare ancora alcune centinaia o migliaia di persone e il numero oscuro, il numero che non conosciamo esattamente, di persone non accettate, non ricevute nel nostro paese, infatti sarebbe possibile senza mettere in pericolo la sovranità del paese, perché i tedeschi non sono mai intervenuti su questa problematica, e senza mettere in pericolo la vita materiale della nazione.
Quindi siamo già nel vivo, diciamo, della discussione su un capitolo così triste del nostro passato. Ecco, Fulvio Pelli, la Commissione ha criticato il Consiglio federale di allora, che fu assente su alcune questioni cruciali, come questa, appunto, la politica di asilo. Un dato sconcertante, perché allora il governo disponeva dei pieni poteri. Ecco, secondo lei quale insegnamento ne può, ne deve trarre la classe dirigente di oggi, dei nostri giorni?
Ma intanto è un dato di fatto che questo rapporto contiene una critica soprattutto al Consiglio federale. Questo è sostanzialmente quello che io ho tratto dalla lettura del rapporto. Quindi una critica alla politica, a quel campo di attività che deve necessariamente porsi delle domande e cercare di dare le risposte assumendone la responsabilità. L'atteggiamento del Consiglio federale è stato da questo punto di vista sconcertante, perché su certi aspetti della politica di quei tempi è stato soprattutto assente nella politica relativa al passaggio dei treni, dove il compito era delegato alle Ferrovie Federali, abbastanza assente nella politica di acquisto d'oro da parte della Banca Nazionale, affidata alla Banca Nazionale, e parzialmente assente anche nel settore dell'accettazione dei profori, dove le direttive non erano precise e c'era una certa libertà di manovra alle frontiere. Ecco, io credo che una critica al Consiglio federale di quei tempi, pur comprendendo questa difficoltà che era costituita dalla presenza ingombrante della Germania, sicuramente è giustificata. Oggi possiamo trarne delle conclusioni, nel senso di cercare di non ripetere errori di questo tipo. Se penso per esempio alla lotta contro il riciclaggio di denaro, la banalizzazione del problema può essere sempre presente, e abbiamo visto che in questo caso ci sono state norme di autocontrollo del sistema bancario, a cui sono poi subentrate norme giuridiche che hanno toccato il comportamento delle banche, alle quali sono state aggiunte norme giuridiche che oggi toccano settori molto più ampi del solo mondo bancario. Ecco, mi sembra che ci sia comunque un atteggiamento più attento verso certe forme di lotta contro quella che in fondo è una criminalità che si esprime, allora si è espressa con delle leggi razziste, oggi si può esprimere attraverso criminalità più comune, comunque pericolosa per una società democratica come la nostra.
Quindi sicuramente anche in questo caso il passato ci può indubbiamente aiutare per affrontare il futuro. C'è un tema interessante per quanto riguarda la politica d'asilo, professor Cerutti, una polemica che sta, come dire, esplodendo un po' sui giornali. Mi riferisco a un articolo che è stato pubblicato domenica sulla Neue Zürcher Zeitung, dove si dice che lei e altri storici romandi ritenete troppo elevato il numero che viene citato di 24.000 respinti documentati nel rapporto. Ecco, queste cifre non sembrano ancora così fissate, si discute insomma quanti furono accolti, quanti furono respinti.
Diciamo che il punto fondamentale è la questione del principio. Il fatto che nell'estate del 42, in conoscenza di quanto stava accadendo e del pericolo al quale i respinti andavano incontro, si decise di chiudere le frontiere. Ecco, questo è il punto base, e mi spiace che tanto tempo si sia sprecato per discutere di cifre. Lo so, malgrado tutto è una questione che non si può evitare. Direi quindi che ci vorrebbe tempo per sviluppare questa domanda, perché è importante, malgrado tutto. C'è il famoso rapporto Ludwig che parlava di 10.000 respinti. In seguito ci fu questa ricerca dell'Archivio federale che aumentò la cifra a 24-25.000 civili respinti, addizionando le prime cifre di Ludwig, che erano, diciamo, elenchi nominativi di persone respinte, addizionando delle statistiche elaborate fra l'altro dalle dogane, ma che comprendevano anche, questa è una categoria poco menzionata, dei repubblicani spagnoli, degli ex brigadisti rifugiati in Francia e che tentavano di entrare in Svizzera. Di questo si è parlato molto poco, ma sono centinaia di queste persone che erano impegnate in lavoro in Francia, che tentarono di entrare in Svizzera nel 40 e furono riespinte, e molte di queste finirono a Mauthausen e parecchie furono uccise nei campi. Ecco, quindi c'è stato questo sviluppo delle cifre, e direi queste cifre dell'Archivio federale hanno un po' suscitato un elemento di rincaro. Dichiarazioni esterne alla commissione indipendente di esperti hanno parlato di cifre completamente strampalate. Il fatto è che bisogna distinguere appunto fra civili e fra ebrei respinti, e ho alcuni elementi interessanti perché mi occupo di una ricerca appunto a Ginevra. Ginevra, essendo stata una delle principali porte d'entrata durante la guerra per i rifugiati, circa 10.000 rifugiati ebrei sono entrati da Ginevra, vale a dire più del 40% del totale degli ammessi, e è vero che nel caso di Ginevra, dove esiste appunto l'unico caso dove ci sia conservato uno schedario completo preparato dal circondario militare, si è potuto calcolare, e non sono stime ma calcoli, che circa 2.000 civili sono stati respinti, di cui circa 900 ebrei durante tutta la durata della guerra, quindi vale dire circa l'8% sono stati respinti. Ecco, quindi questa è un'indicazione importante nel caso di Ginevra, che è un caso importante, ma bisogna fare attenzione a non estrapolare. Bisognerebbe evidentemente conoscere con più precisione il caso del Ticino.
Sacha Zala, è importante notare come la politica di asilo variò molto a seconda dei cantoni, non fu una politica omogenea.
No, questo è un grossissimo problema sul quale si era già anche soffermato Ludwig nel suo rapporto, e qui vorrei appunto aggiungere una considerazione. Sono estremamente stupito di vedere la reazione molto dura che c'è stata appunto nella Neue Zürcher Zeitung su questo tema dei rifugiati, un tema che è uno dei primi che è stato sollevato nel dibattito e sul quale ci furono, sia nel rapporto Ludwig che nel rapporto Bonjour, delle critiche severissime riguardo non soltanto a quanto fecero le autorità, ma anche su quello che fece la popolazione. Rispetto a queste critiche che ora vengono mosse alla Commissione Berger, io vorrei leggervi brevemente due passaggi per mostrarvi come questa discussione sui rifugiati fosse già stata iniziata negli anni 50 e poi negli anni 70 con Bonjour. Ludwig, nel suo rapporto, pubblicato nel 1957 in seguito a una polemica scaturita nel 1954 tramite delle rivelazioni degli alleati, fece questo rapporto e poi nelle sue conclusioni finali dice un po' quello che è stato fatto di positivo e poi dice: d'altra parte, lo sto traducendo a braccio dal tedesco, d'altra parte non può sussistere nessun dubbio che una politica d'asilo meno restrittiva avrebbe salvato molte vittime dall'annientamento. Questo era nel 1957, dove lui cita poi anche von Steiger, che ammette in Parlamento, questo siamo nel 47, che in fondo la barca non era piena. E vi cito invece dal rapporto Bonjour, che è del 1970, una considerazione finale di Edgar Bonjour molto più dura di quella alla quale giunge la Commissione Berger. E vi leggo brevemente questa frase, dove Bonjour dice testualmente: tutta l'allora generazione ha fallito ed è corresponsabile, perché in una democrazia diretta come quella svizzera il popolo, se si fosse veramente elevato, non sarebbe stato obbligato a sopportare passivamente l'insopportabile corso del governo durante 10 anni. L'ondata svizzera di disapprovazione, sulla quale dopo tanto si parlò, appare evidentemente non sufficientemente forte per far cambiare la politica delle autorità. Qui siamo nel 1970, con un discorso che secondo me sui rifugiati aveva già detto tutto.